Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio con me Cristina,
ciao,
del liceo
tutti.
Seneca di Roma, per parlare di giovani e comunicazione online. Avremo poi in collegamento telefonico Eugenia Romanelli, docente presso l'Università Sapienza e direttore responsabile di Bazar, e Jaime D'Alessandro, giornalista della Repubblica ed esperto di nuove tecnologie. Prima però di approfondire l'argomento di oggi, ascoltiamo insieme i Gazzosa con www mi piaci tu.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Every day, every night, every second of my life.
Dopo aver ascoltato i Gazzosa, iniziamo a chiacchierare con la nostra Cristina. Allora, qual è il tuo rapporto con le tecnologie? Non so, hai un blog, hai un MySpace, uno spazio sulla rete? Come ti trovi?
Mi trovo abbastanza bene, devo dire. Alla fine la nostra generazione è nata col computer in mano, come si suol dire, quindi non abbiamo problemi. Sì, ho un blog, un MySpace, anche se a dire la verità, col fatto che ho poco tempo, non lo frequento molto da un po' di tempo, però diciamo che tra MSN, MySpace e quant'altro, sì, internet lo frequento abbastanza.
E andiamo ad approfondire velocemente il tema della nostra trasmissione con la scheda preparata dalla nostra redazione.
I giovani comunicano sempre più attraverso la rete, come dimostra il recente incremento degli iscritti al social network come Facebook. Migliaia di ragazzi si confidano, si informano, si scambiano idee tramite internet. Navigandoci si imbatte nelle notizie più curiose, nonché negli ultimi scoop ancora inediti sulle pagine dei quotidiani. I giornali, specie quelli dedicati ai teenager, ampliano la multimedialità dei propri siti. Sarà per questo che oramai tutto viaggia sulla rete? Sarà questo il fascino che attrae i giovani, un magico click con il quale è possibile aprire mille finestre?
Diamo allora il nostro benvenuto ad Eugenia Romanelli, docente di giornalismo e scrittura creativa alla Sapienza di Roma e direttore di Bazar Web, community informativa anche in versione cartacea, con la quale parleremo di comunicazione online. Benvenuta a Radio Zainet.
Sì, ciao a tutti.
Iniziamo subito con qualche domanda da parte dei ragazzi.
Buonasera.
Buonasera.
Le vorrei chiedere innanzitutto com'è nata l'idea del vostro progetto?
Ma è nata a cena, nel senso che ero con alcuni colleghi della testata che allora dirigevo, che era Time Out, la versione italiana della rivista internazionale, che stava chiudendo, e decidemmo di non perdere tutto il valore che avevamo conquistato negli anni di lavoro e di fare una redazione, cambiandone però la linea editoriale, e quindi decidemmo di comunque riferirci a un target di persone aperte, giovani, che viaggiano, parlano le lingue, insomma dinamiche, però di in qualche modo aggiungere un elemento underground e pop sostanzialmente.
Perfetto. Grazie mille. Volevo anche chiederle un commento personale riguardo a quanto sta accadendo ultimamente su internet. Mi riferisco ai giovani bulli su YouTube. Pensa che questo fenomeno sia stato soltanto demonizzato, che questi video siano stati soltanto accusati quasi ingiustamente, oppure che effettivamente internet e la rete andrebbero maggiormente controllati?
Ma questa è una domanda da 100 milioni di dollari e mi piacerebbe saper rispondere, ma non mi sento in grado. Diciamo che personalmente, avendo a che fare con 4.000 accessi unici al mese attraverso il mio portale, quindi con tante persone, insomma, la scelta che noi abbiamo adottato è quella di aderire a una carta magna internazionale che è una netiquette, cioè di un galateo, se così possiamo dire, della rete. Quindi non facciamo censure, siamo aperti a tutti, chiunque può esprimersi in qualunque modo, parlo sia tecnologico che stilistico, etico, eccetera, nel rispetto però di alcuni valori che appunto sono indicati da una carta riconosciuta da tutti gli utenti della rete. E di più non so dire, nel senso che posso parlarle di come la penso io e di come mi comporto io in rete, cioè credo che la libertà, ma questo insomma l'hanno pensato filosofi ben prima di me, non consista nell'esprimere qualunque forma di pensiero in qualunque modo, ma consista nel riuscire a tradurre, nel riuscire a dare un contributo alla comunità nella quale si abita, quindi nel rispetto chiaramente di una serie di relazioni.
Bene. La ringrazio ancora e le volevo chiedere un altro parere personale riguardo le donne e il web. Uh-huh. Il mondo di internet ormai si sta tingendo di rosa e quindi quali sono secondo lei i canali giusti per far investire le donne in questi progetti?
Ma semplicemente assegnando in qualche modo a donne, singole, gruppi di donne o comunità di donne degli spazi, quindi fare siti, fare community, come si dice, a tema, no? La cosa più importante secondo me non è parlare delle donne, ma che le donne parlino. Quindi secondo me l'importante è che le autrici di questi spazi, che siano spazi autoriali o che siano spazi tecnologici, quindi che siano portali fatti da donne oppure che siano articoli firmati da donne, diciamo così per fare due esempi, siano donne i soggetti, perché se alla fine a governare questi strumenti sono gli uomini, anche se poi il tema è femminile, è comunque un'interpretazione, diciamo così.
Ancora un'ultima domanda dalla nostra Cristina.
La community di Bazar è anche promotrice di eventi culturali ed artistici. Quale contributo hanno dato gli studenti alla realizzazione di questo progetto?
Ma lei tocca una corda molto calda per me, nel senso che io credo che Bazar non esisterebbe senza il contributo degli studenti, o meglio, non esisterebbe senza il contributo di tutte le persone che naturalmente come volontari culturali donano parte del loro talento, diciamo. Però io ho un particolare amore per gli studenti con i quali ho un rapporto diretto all'università, perché credo che l'unione dell'esperienza dei senior, diciamo, quella che può essere mia o di altri colleghi che hanno appunto anni di esperienza nella comunicazione, unita all'intuizione, alla freschezza, diciamo così, alla passione e poi anche banalmente all'energia di un giovane, può dare adito veramente a uno spazio culturale evolutivo.
Ringraziamo ancora Eugenia Romanelli, ricordiamo docente di giornalismo alla Facoltà di Scienze della Comunicazione e direttrice di Bazar, per essere stata qui con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Abbiamo iniziato a trattare di questa piattaforma giovanile che a quanto pare sarà il futuro, perché da recenti indagini è uscito fuori il risultato curioso che a quanto pare fra non molti anni addirittura non sentiremo nemmeno più l'esigenza di andare al cinema, perché potremo scaricare per pochi euro un vastissimo catalogo di film sul nostro televisore ultrapiatto. Per approfondire queste nuove sviluppi, questi nuovi scenari che si prospettano dinanzi a noi, io darei il benvenuto al nostro secondo ospite, ovvero Jaime D'Alessandro, giornalista di Repubblica, esperto di nuove tecnologie, nonché autore del libro Play 2.0.
Buongiorno.
Partiamo con le domande dalla nostra Cristina.
Lei ha scritto il libro Play 2.0. Potrebbe spiegarci di cosa tratta e come è nata l'idea?
È un libro sostanzialmente sul mondo dei giochi online, dei videogame online. L'idea nacque dopo che mi accorsi di aver passato circa 1400 ore dentro uno di questi mondi, quindi circa 3 mesi della mia vita. E allora per redimermi in qualche maniera, pensai che l'unico modo era scriverci sopra un libro, e così è stato.
Capisco. Un'altra domanda riguardo il net. Alcuni social network della rete si sono dimostrati dei bluff, soprattutto Second Life. E nonostante molte aziende vi abbiano cospicuamente investito, come si spiega il fenomeno? Quali casi hanno influito secondo lei?
Sì, Second Life è stata una bolla mediatica, però io non, ecco, trovo che sia comunque interessante, cioè sono d'accordissimo che era stata una bolla mediatica ed è stata molto gonfiata, però proprio per questo, cioè il fatto che a un certo punto esistiva un vero Second Life e un Second Life molto virtuale, che era invece quello sulla carta stampata, secondo me è un fenomeno nuovo e appunto a suo modo interessante. Come è successo? È successo che sostanzialmente negli ultimi 10 anni la pubblicità televisiva ha perso circa il 60-70% del suo potere di convinzione. Di qui molti manager esperti di marketing di grandi aziende, dalla General Motors alla Coca-Cola, sono sostanzialmente caduti nel panico e, non sapendo bene cosa fare, si sono gettati nella prima cosa che gli capitava sotto mano, pensando che Second Life fosse di fatto la nuova frontiera. In realtà così non era, hanno sprecato milioni e milioni di dollari per costruire dei castelli nel deserto virtuale che nessuno sostanzialmente frequentava. Direi che è una forma di panico, di difficoltà insomma, che hanno le grandi aziende di comunicare sui nuovi media, che continua ancora oggi. Second Life è stato solo la prima avvisaglia in qualche maniera.
A proposito di nuove frontiere, possiamo affermare che il fenomeno della rete e il web è un fenomeno occidentale, oppure ci sono dei nuovi continenti, delle nuove aree che si stanno affacciando a questo? Per esempio l'Africa è vero che si sta avvicinando ad internet, però al contempo i punti di accesso sono pochi, si serve di server e di tecnologie straniere. Quindi quali sono gli scenari di internet globali?
Il primo dato, quello sicuramente più interessante, è che quest'anno, qualche mese fa, i navigatori cinesi hanno superato quelli americani, in generale di lingua anglofona. Questo vuol dire che sulla rete ci stiamo avvicinando a una sorta di forte regionalizzazione, il che vuol dire che i siti molto generici, quelli sostanzialmente che non vengono poi declinati nelle singole realtà, funzioneranno sempre meno. Basti pensare appunto al sorpasso di Facebook su MySpace, dove Facebook viene localizzato, stiamo parlando ovviamente di social network, nelle varie lingue locali, e malgrado MySpace sia ancora il più frequentato in America, Facebook globalmente è diventato quello più frequentato. L'Africa è tutto un altro discorso. In Africa non si naviga e non si navigherà così come navighiamo noi, cioè quindi col computer, ma si naviga quando si naviga col cellulare. Il cellulare è di fatto l'unico vero strumento universale al mondo, ne esistono attivi 3 miliardi e 300 milioni, ne vengono venduti circa 1 miliardo e 200 milioni l'anno, e in Africa stiamo assistendo a una serie di fenomeni molto interessanti, cioè ad esempio l'uso dei cellulari come forma, come mezzo per le transazioni bancarie, lì dove esistono nei singoli paesi 40 sportelli bancomat quando va bene e poche filiali bancarie, ovviamente poter sfruttare il cellulare come forma mezzo per trasferire soldi sta funzionando molto molto bene ed è una cosa che non è in fase di sperimentazione, è in fase di vero e proprio boom. Io credo che in Africa appunto la navigazione e l'accesso alla rete avverrà solamente attraverso dispositivi mobile, quindi essenzialmente attraverso il cellulare, il che vuol dire un uso della rete diverso da quello che facciamo noi, ma non è detto che poi nel tempo, diventando come dire anche quello mercato di massa, non finirà per influenzarci fortemente.
Radio Zainet si ferma per qualche minuto, restate ancora in linea perché al nostro ritorno avremo ancora Jaime D'Alessandro.
Zainet, la scuola che fa radio.
Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente. Il battito di un cuore dentro al petto.
E questo era Fango di Jovanotti, Jovanotti che tra l'altro è l'artista italiano con il MySpace più cliccato. Ed ora torniamo in linea con Jaime D'Alessandro, giornalista di La Repubblica. Cristina, avevi ancora qualche domanda?
E un'ultima domanda da parte mia. Il 2008 è l'anno del sorpasso del web TV rispetto alla TV tradizionale. Come lo spiegano gli esperti come lei e... come credono reagiranno le TV tradizionali?
Sì, io direi che il sorpasso del web in generale sulla televisione generalista, stando ad alcune analisi che sono state condotte anche in seno alla comunità europea, ai paesi europei e in Italia, anche in prime time le persone collegate a internet sono di più di quelle che guardano la televisione. Non significa, secondo me, che questo si traduca in un, come dire, riversamento del pubblico nella televisione online, cioè in quelle forme di televisione vere e proprie che vengono passate attraverso la rete. Significa semplicemente che la rete inizia a offrire una vastità e una varietà di intrattenimento tale che la gente ovviamente preferisce quello piuttosto che la generalista, come i canali, voglio dire, tradizionali che abbiamo qua in Italia. Come reagirà la televisione, quella normale, quella con cui siamo, quella che conosciamo noi, quella generalista? Francamente non ne ho la più pallida idea, non mi sembra stia reagendo oggettivamente, o comunque sta reagendo in maniera molto molto, sta cambiando, sta mutando in maniera molto molto leggera, molto, molto con piccoli passi rispetto invece agli enormi mutamenti che stanno avvenendo nel web, in generale nell'intrattenimento digitale. Che questo poi, come dire, sia una cosa che continuerà in futuro, che qualcuno a un certo punto tra Rai e Mediaset si accorga che le cose stanno cambiando e quindi vanno cambiate sostanzialmente anche i palinsesti, questo veramente non lo posso sapere.
Allargando questa panoramica ai media in più generale, l'idea quindi della web TV è la stessa della TV tradizionale, e come si evolveranno i giornali, le radio? C'è un futuro per la tradizionalità, oppure il solo futuro è quello internet, è quello sulla rete?
No, io credo che c'è un futuro per tutti quelli che sono i media tradizionali. Ci sono delle cose che secondo me non possono essere, ecco, non credo per esempio che i libri potranno mai essere sostituiti dal web o dai surrogati del web, come alcuni strumenti tipo l'ebook sviluppato da Amazon. Il problema ovviamente è un problema pubblicitario, i media cambiano nel momento stesso in cui la pubblicità online supera quella sulla carta stampata o quella sulla televisione. È ovvio che gli investimenti, finché questo non avviene, gli investimenti saranno sempre molto più su quei media che raccolgono maggiore pubblicità. Attualmente in Italia sappiamo che in Inghilterra c'è stato il sorpasso, o comunque così qualcuno ha sostenuto qualche anno fa, della pubblicità online rispetto a quella sulla carta stampata. In Italia questa cosa non sta avvenendo, avverrà probabilmente, ma non credo nel giro, come dire, di un anno. Secondo me è un fenomeno molto più molto più lento, in qualche maniera. E il resto della domanda, se non sbaglio, era come gli altri media si adatteranno al web, sbaglio?
Sì, no, ha ragione.
Non lo so, cioè io credo che una cosa fondamentale è l'organizzazione dei contenuti, cioè il web offre non tutto, perché anche questo è un miraggio, non è vero che il web offre tutto, il web offre molto, il problema è che bisogna anche saperlo trovare. Sui contenuti testuali direi che ci sono ottimi risultati, ci sono ottimi portali, ci sono grandi testate giornalistiche che fanno uno splendido lavoro, ci sono biblioteche, e quindi da quel punto di vista direi che la strada mi sembra abbastanza tracciata. Quello che mi sembra abbastanza da noi invece la nuova frontiera è l'organizzazione dei contenuti video. Il video sta diventando i file più scambiati e più usati online, quindi rappresentano grossa parte del traffico in rete. Il problema è che non esistono degli strumenti molto sviluppati, cioè da un lato abbiamo cose tipo YouTube, dove sostanzialmente c'è di tutto e di più, da cose più o meno professionali a cose molto meno professionali, c'è un grande calderone di qualsiasi cosa. Dall'altra parte ci sono delle televisioni come Just o come altre che ripropongono sostanzialmente una visione tradizionale della televisione, cioè uno va lì e sceglie di guardare il canale della BBC piuttosto che quello della Disney. Credo che fra queste due cose, cioè fra il web 2.0, ovvero la possibilità di anche uploadare dei propri contenuti, e la televisione tradizionale spostata sul web, esistono dei punti di contatto che però vanno ancora tutti scoperti. Secondo me un tentativo interessante è quello di Current TV, che è la televisione proposta da Al Gore, che ricerca giovani talenti, ma non si limita ovviamente a mettere online i loro lavori, anche se di qualità bassa, ma cerca in qualche maniera di aiutare i giovani talenti a raggiungere un livello di professionalità tale per confezionare dei prodotti appunto di qualità. Questo può essere una strada, secondo me ce ne saranno altre mille che vanno ancora tutte scoperte.
Oltre il progetto che lei ha appena citato, quali potrebbero essere allora gli strumenti per rendere più completo YouTube, per poterlo sviluppare?
Beh, intanto dei tool di ricerca più raffinati. È ovvio che la ricerca in base al nome del file non basta. Il problema è che ricercare, avere uno strumento di ricerca che ricerchi dentro le immagini è ovviamente un problema ed è una cosa tecnologicamente molto complicata. C'è un'azienda giapponese che sta sviluppando ad esempio una tecnologia che si chiama Face Navigation. Questo significa che è capace di individuare un volto e poi di ricercare quel volto in una libreria video. Stiamo parlando, quindi immaginiamo a casa fra 5 anni di avere sul nostro hard disk online una libreria fatta di film, fatta di filmati nostri, di immagini. Ecco, noi là mettiamo un video che può essere ricerchiamo un volto, individuato un volto, può essere quello di un attore o quello di un parente, e a quel punto escono fuori tutti i file dove questo volto compare. Questo è uno dei tanti strumenti, cioè in pratica bisogna trovare degli strumenti capaci di leggere all'interno dei contenuti video. Ovviamente farlo su contenuti testuali è molto semplice, farlo però sulle immagini e sui video è molto più complicato, e questo credo che sia veramente il futuro. Ecco, quindi immaginiamo una sorta di Google capace però di ricercare dentro i video, non semplicemente di organizzarli in base al titolo che sta dato al file.
E dunque sembra proprio che l'unica fonte di comunicazione e di intrattenimento sarà proprio la grande rete, quindi pensate un po' che parleremo al telefono, compreremo musica, film e videogame, guarderemo tutto su internet. Allora Cristina, secondo te questo scenario ti piace o meno? Cioè sei una fan della tradizione oppure sei felice di questa rivoluzione tecnologica?
Credo che per me sia giusto, appunto, il giusto mezzo. Secondo me è molto importante che internet si espanda da ogni parte del mondo, come appunto in Africa, come citavamo prima. Credo che un po' di tutto sia la cosa migliore.
E con queste ultime considerazioni si conclude questa puntata di Radio Zainet. Io saluto e ringrazio Cristina del Liceo Seneca per essere stata oggi in nostra compagnia.
Ciao!
Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Radio Zainet a domani. Ciao a tutti!
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it. Radio Zainet.